Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Altro sabato di passione alla San Gottardo. L'esodo per Pentecoste stamane ha causato code che hanno raggiunto i 20 chilometri. Imbottigliamenti largamente prevedibili e previsti che non dissuadono vacanzieri e camperisti. E pensare che fino a 100 anni fa l'auto nei Grigioni era vietata per legge. Proprio ieri si è inaugurata a Coira una mostra che celebra il secolo dalla liberalizzazione del traffico stradale. Ieri nuove regole too big to fail, UBS a dir poco tiepida, ma quante chance avrà il piano del Consiglio federale in Parlamento e quando potrebbe entrare veramente in vigore? L'Unione Africana contro la decisione di Trump di vietare viaggi da 12 paesi del mondo definiti a rischio terrorismo, in pericolo commercio, istruzione e relazioni diplomatiche. In Cina il weekend del Gaokao, 13 milioni di studenti danno gli esami di ammissione all'università, uno spartiacque nella vita dei giovani, ma anche nel determinare quale sarà il loro ruolo sociale. Il traffico in apertura, traffico che sta rallentando e in alcuni casi paralizzando la rete autostradale nel Canton Uri, in Ticino e nei Grigioni. Le colonne dovrebbero aver raggiunto il loro massimo con 20 chilometri al San Gottardo in direzione sud, dove l'attesa è di circa 3 ore e mezza. Il punto con Cristian Gilardoni.
Il weekend di Pentecoste è storicamente all'insegna del traffico dei record. Quest'anno non siamo a quei livelli, ma le automobili a nord del Gottardo hanno iniziato a incolonnarsi per chilometri già dalle prime ore del mattino. Ilaria Schwegler di Via Suisse.
Al momento la situazione è di una coda di 20 chilometri in direzione del Ticino. La coda è già iniziata nelle prime ore di stamattina e è salita abbastanza in fretta. Al momento siamo più o meno stabili, sempre sulla 2, poi ci sono altri tratti autostradali in Ticino dove ci sono code in direzione anche dell'Italia. E nei Grigioni c'è molto traffico sulla 13 con code a tratti e un tratto autostradale chiuso che purtroppo non aiuta a migliorare la situazione.
Se paragoniamo la situazione attuale a quella che si è verificata negli ultimi anni, 20 chilometri sembrano la normalità.
Posso dire di sì, negli ultimi anni il range va tra i 20-25 chilometri e quindi siamo abbastanza in linea, quindi non è da record, anche se non possiamo dire che al momento non salga ancora la coda, però ecco, siamo in linea con gli anni passati.
L'esperienza ci ha insegnato che da dopo pranzo la lunghezza delle code smette di aumentare e il traffico nelle prossime ore dovrebbe piano piano iniziare a fluidificarsi. Questo anche sulle cantonali, particolarmente sollecitate nei Grigioni nei dintorni di Coira.
E certo che viene da chiedersi cosa spinga migliaia di persone a mettersi in viaggio sapendo di finire imbottigliati in autostrada, soprattutto alla luce di una mostra che è stata aperta ieri a Coira e che in un certo senso mette in risalto un paradosso. La mostra è dedicata ai 100 anni dalla revoca del divieto di circolazione stradale. Infatti fino al 1925 viaggiare in auto era vietato. La mostra è al Museo Retico e ripercorre un secolo di mobilità privata su strada. Da allora i cambiamenti, lo abbiamo sentito, sono stati tanti e di portata epocale, ma l'auto, oggi come ieri, continua a suscitare sentimenti contrastanti. Il servizio di Patrick Colombo.
Ci vollero ben 9 votazioni sull'arco di un ventennio per giungere, il 21 giugno del 1925, alla libera circolazione delle automobili, prima vietata, sulle strade grigionesi. Una resistenza, quella incontrata nel cantone sudorientale, che secondo il direttore del Museo Retico, Gaudenz Dazzi, non è da considerare un unicum.
Non penso che è molto tipico dei Grigioni, ci sono anche altri cantoni della montagna come il Canton Uri, c'erano anche i divieti di transito anche sui passi fino al 1906 penso, e dopo poco a poco hanno aperto anche il Gottardo per le automobili, perché questi cantoni un po' nelle montagne con tante strade, l'impegno per mantenere queste strade o cambiare le strade così che funzionano per un'automobile è un grande impegno. A Cante avevano appena fatto la ferrovia rettica con anche tanti soldi che non si voleva fare una concorrenza.
Di certo la mobilità privata ha conosciuto nel corso dei decenni uno sviluppo inarrestabile, da bene di lusso per pochi eletti, i prezzi nei primi anni del Novecento corrispondevano a quelli oggi fissati per un'abitazione, l'auto è diventata un mezzo di locomozione popolare. Di pari passo si è estesa la rete stradale, con la 13 per restare nei Grigioni, gradualmente ampliata fino agli anni 80 del secolo scorso, e il tunnel del San Bernardino inaugurato nel 1967, 13 anni prima di quello del San Gottardo. E allora, prosegue Dazzi, la mostra Attenti all'auto da un secolo sulle strade dei Grigioni, tra cimeli prestati da appassionati e fotografie, filmati e pubblicazioni recuperati dagli archivi pubblici, evidenzia
come si è cambiato il paesaggio e le nostre abitudini e la nostra vita grazie o anche qualvolta di peggio con la macchina.
L'esposizione al Museo Retico di Coira rimarrà aperta sino al 19 ottobre.
Sempre in tema di viabilità, il prossimo 15 giugno la popolazione ticinese sarà chiamata alle urne per esprimersi sul nodo intermodale di Muralto, progetto di valenza regionale che prevede una nuova fermata del bus, sistemando la stazione di Locarno, e un'importante modifica viaria su viale Cattori. Costo complessivo è di 16 milioni e mezzo di franchi, suddivisi tra Cantone, Confederazione e i comuni toccati dal progetto. Il credito, approvato in Gran Consiglio, si è però opposto un gruppo di cittadini di Muralto che ha raccolto più di 9.000 firme. Ma perché questa questione è così combattuta? Lo sentiamo nel servizio che è di Umberto Gatti.
Un progetto che è stato definito dai sostenitori il migliore sul tavolo. I contrari invece chiedono una soluzione alternativa. Il nodo della questione è la trasformazione di viale Cattori. Diminuiranno i posteggi e la strada a senso unico verrà prevalentemente attraversata da bus. 250 al giorno che raggiungeranno il nuovo terminal del trasporto pubblico a lato della stazione. Come mai è necessario un nuovo nodo intermodale? Attualmente quali sono le criticità? Fabiano Martini, capo area operativa della divisione delle costruzioni del Canton Ticino.
Prima di tutto, il terminale che abbiamo oggi non è adeguato. I bus fanno fatica ad attestarsi, partire, nei momenti soprattutto anche di punta devono fare delle manovre addirittura in retromarcia, e proprio in corrispondenza del terminale oggi abbiamo un passaggio pedonale. Il terminale crea a sua volta dei disagi sulla cantonale e il traffico ad oggi lungo l'arteria della stazione non è sempre fluido.
Una nuova sistemazione della stazione è dunque necessaria, ma questo progetto non convince un gruppo di cittadini di Muralto che ha promosso il referendum. Gianluigi Varini, consigliere comunale, e Monique Franzioli, municipale di Muralto. Come detto, al centro del dibattito la nuova sistemazione di Viale Cattori.
250 bus ripartiti sull'arco della giornata, inframmisti a taxi e bussini degli alberghi, che entreranno anche loro e saliranno dal Viale Cattori.
Ma secondo voi c'erano alternative?
Abbiamo tutta una zona dietro la stazione dove si può benissimo fare questo nodo intermodale che non distrugge questa zona qui. È stato detto anche da diversa gente che usa i mezzi pubblici che la soluzione di adesso funziona, si può migliorare perché effettivamente è un po' così, però senza stravolgere tutto questo quartiere che è pregiato.
Il cantone ribadisce però che le alternative studiate non erano altrettanto valide. A sostegno del progetto c'è il mondo politico. Nicola Pini, presidente della Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese.
Dopo che si è proceduto alla riqualifica e al rinnovo delle stazioni ferroviarie e ai nodi intermodali nei vari centri del cantone, ora tocca all'ultimo passaggio Locarno, ed è per questo è importante segnalare quanto sia non solo un progetto di valenza locale ma un progetto di valenza regionale, perché se si va a costruire la città Ticino, anche il nodo intermodale di Locarno fa parte di questa visione. Un consenso istituzionale c'è, un consenso fra i cittadini, beh, lo vedremo. Ricordo comunque che il Gran Consiglio ha votato praticamente all'unanimità questo credito, e anche questo è un segnale. Questo è il risultato sul quale ora bisogna esprimersi, tenuto conto che la situazione di adesso presenta delle grandi criticità.
A decidere il destino del nodo intermodale sarà la popolazione ticinese domenica 15 giugno.
Karin Keller-Sutter mette le briglie a UBS, questo più o meno il tenore della stampa il giorno dopo le decisioni del Consiglio federale sulle regole per le banche troppo grandi per fallire. La presidente della Confederazione, ministra delle Finanze, in particolare ha annunciato criteri più severi riguardanti il capitale proprio. La parola finale però spetterà al Parlamento, quindi le cose potrebbero ancora cambiare. Alan Krameri, cosa lasciano presagire le prime reazioni?
Sulle regole per il capitale proprio ci sarà battaglia. Il Partito Socialista le ritiene giuste, ma dice che i 10 anni concessi a UBS per raggiungere i livelli prefissati siano troppi. Al contrario, Economy Suisse chiede di rinunciare a regole troppo severe rispetto alle banche straniere, così da non perdere in concorrenzialità. Il PLR, un partito importante quando si parla di queste questioni, parla di passo nella giusta direzione, dice però anche che le banche devono essere competitive, quindi lascia la porta aperta. L'UDC, di solito rapidissima nei suoi comunicati, non ha ancora pubblicato o detto nulla. Difficile quindi prevedere esattamente gli equilibri su questo punto.
E cosa dire delle altre misure? Ieri ne sono state presentate parecchie.
Sono meno controverse, ma vista l'ampiezza del pacchetto è improbabile che venga accettato tutto proprio pari pari, ma la direzione è immaginabile resti quella, anche perché misure analoghe sulla sorveglianza o sulla possibilità di infliggere multe sono state proposte anche dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul fallimento di Credit Suisse. Sui bonus e i salari per i manager sono stati fatti già primi passi in questa direzione, anche più severi rispetto a quanto dice il Consiglio federale.
Ma quindi, Alan Krameri, quanto è influente veramente la proposta di ieri del governo se alla fine il Parlamento già si stava muovendo e poi può comunque cambiare ancora tutto?
Resta molto influente perché fissa il punto di partenza della discussione. A parte la questione dei 10 anni di tempo e alcuni altri dettagli, il pacchetto è molto incisivo nei confronti di UBS e così il Consiglio federale si assicura che se anche le misure dovessero essere un po' smussate, resterebbero comunque nettamente più severe rispetto allo stato attuale.
Dall'estero adesso, almeno 5 persone sono state uccise nella notte nelle città ucraine di Kharkiv e Kherson. Lo hanno annunciato le autorità locali spiegando che ci sono anche 17 feriti. Kharkiv ha subito l'attacco più pesante dall'inizio della guerra, ha detto il sindaco, segnalando almeno 40 esplosioni in poco tempo. Raid senza precedenti anche su Kherson, in questo continuo aumento degli attacchi, in questo caso russi ma anche ucraini, dell'ultima settimana. Da questo lunedì scattano i divieti di viaggio imposti dal governo americano dopo l'attentato di 5 giorni fa in Colorado, quando un presunto terrorista ha attaccato con un lanciafiamme e una molotov un corteo di dimostranti che chiedeva la liberazione degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. Tra i 12 paesi cui i cittadini per sicurezza non potranno più viaggiare negli Stati Uniti, ben 7 sono africani. Proteste e indignazione di conseguenza da parte dell'Unione Africana. Ce ne parla Freddy del Curatolo da Nairobi.
L'Africa contro la decisione di Trump di vietare i viaggi da 12 paesi del mondo definiti a rischio terrorismo. 7 di questi infatti fanno parte del continente africano. Si tratta di Chad, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Eritrea, Sudan, Guinea Equatoriale e Libia. Da altri 3, Burundi, Togo e Sierra Leone, i divieti saranno parziali. L'Unione Africana ha criticato la scelta di Trump parlando di impatto potenzialmente negativo e invitando Washington ad adottare un approccio equilibrato e basato su prove concrete nell'applicazione delle misure. L'Unione Africana, in un comunicato apparso sulla sua pagina X, ha affermato di riconoscere il diritto sovrano di tutte le nazioni di proteggere i propri confini e garantire la sicurezza dei cittadini, ma allo stesso tempo ha espresso indignazione per non essere stata consultata e ha invitato l'amministrazione Trump a intavolare singoli colloqui con i governi interessati prima di attuare le restrizioni. Secondo i paesi africani, con il blocco dei voli passeggeri e dei cargo in direzione Stati Uniti si rischia di mettere a repentaglio le relazioni interpersonali, il commercio, l'istruzione e le relazioni diplomatiche che sono state coltivate con cura nel corso di decenni.
E all'Africa, o meglio ad un paese africano, è dedicato anche il nostro podcast che è uscito ieri come ogni settimana. Un paese caratterizzato da una guerra che sembra senza fine, quella che sta devastando la vita di decine di milioni di persone in Sudan. Questa guerra è alimentata da potenze regionali che continuano a fornire armi e soldi ai due schieramenti che si combattono. Ma a seguirla da lontano, la guerra in Sudan appare astratta, ci sono le cifre di milioni di sfollati e delle vittime, ma non c'è conoscenza delle persone che questa guerra la subiscono o la combattono. E così nel nuovo episodio di questo nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, sentirete cosa pensano e cosa sperano un medico sudanese diventato profugo e un combattente delle milizie responsabili di molte stragi. Li ha incontrati Emiliano Bosch, è tornato da poco dalla regione. Ecco cosa ha detto miliziano.
Qualcuno ha istigato questa sorta di violenza e i due schieramenti si sono trovati uno contro l'altro. Dice: ero in guerra fin dall'inizio io. Noi abbiamo, con i nostri colleghi delle forze armate, dell'esercito regolare, andavamo d'accordo. E però a un certo punto ci siamo trovati avversari. Tra l'altro, lo ricordiamo, per dovere di cronaca e di completezza, sono state le RSF ad attaccare la capitale. A metà aprile del 2023, un bombardamento su scala pesante, quartieri civili, morti, è una guerra che non ha un bilancio, non diciamo mai quanti morti perché si fa fatica, ma sappiamo quanti sfollati e quanti rifugiati. Mohammed partecipa in questa prima fase e dice: io sto dalla parte giusta, io difendo il mio paese, dice adesso, ma non nascondo che tra di noi, soprattutto i più giovani, pensano soltanto ad arricchirsi. Non posso dire che tutti abbiamo gli stessi ideali. Fa strano sentire la parola ideali in bocca a una persona che appartiene a uno schieramento che è accusato di violazioni dei diritti umani, di atrocità, di crimini di guerra.
E che sguardo porta invece sulla sofferenza, sulla crisi umanitaria che evidentemente non gli sfugge?
Mi ha detto: noi avremmo le risorse per stare bene, mi fa rabbia vedere dei giovani che non hanno lavoro, tutti che scappano, si scappa all'interno del paese. Però va anche detto che l'esercito bombarda i quartieri civili dall'altra parte della capitale, da dove scappano oggi gli sfollati, che noi abbiamo incontrato.
Il medico, il miliziano e altre voci della guerra in Sudan, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate come sempre su RSI Play e sulle altre piattaforme di podcast. Torniamo adesso sul divorzio tra Donald Trump e Elon Musk. L'attesa telefonata di riconciliazione non c'è stata, al contrario il presidente americano l'ha esclusa dichiarando che Musk è un poveraccio e ha dei problemi. L'ex migliore amico non ha perso tempo lanciando l'idea di un nuovo movimento politico. Ieri sera ha pubblicato un sondaggio sul suo social media X per testare l'appoggio a questo partito che sarebbe di centro. L'80% dei 6 milioni di partecipanti al sondaggio sarebbero favorevoli. Adesso parliamo di controlli alle frontiere, quelle tedesche, che continuano ad essere fonte di controversie politiche e giuridiche per il nuovo governo del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz. Il ripristino dei controlli è una misura necessaria per limitare il flusso migratorio verso la Germania, per altri invece, Svizzera compresa, è una violazione del diritto europeo e del diritto alla libera circolazione all'interno dell'area Schengen. Ad un mese dall'avvio di questa misura, il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue, è stato ad un valico di confine per fare un primo bilancio.
Ci troviamo sulla A17, l'autostrada che congiunge Praga a Dresda, è una delle principali arterie stradali dell'Europa nord-orientale. All'altezza del confine fra la Repubblica Ceca e la Germania, il traffico rallenta e nelle ore di punta si formano lunghe code. Tutti i veicoli vengono deviati su di un parcheggio dove si svolgono i controlli di frontiera, ci spiega Winfried Leitner, portavoce della polizia della Sassonia. Alcuni veicoli devono poi essere sottoposti a controlli più approfonditi all'interno di un grosso tendone bianco. Con il ripristino in grande stile dei controlli ai confini esterni del paese, il nuovo ministro degli interni Alexander Dobrindt punta a ridurre l'ingresso in Germania di migranti senza un regolare permesso di soggiorno. Ogni giorno ci capita di dover respingere persone alla frontiera, ci spiega Winfried Leitner, ma nella maggioranza dei casi non si tratta di richiedenti asilo o di profughi, ma di semplici turisti e di viaggiatori in possesso di documenti scaduti o senza un visto. In termini di limitazione dell'immigrazione clandestina, il bilancio a poco più di un mese dal ripristino dei controlli ai confini è piuttosto modesto. Fra le 3.500 persone respinte dalla polizia di frontiera tedesca, solo 112 erano richiedenti asilo. E anche in questi casi gli agenti non avrebbero potuto respingerli, ha sentenziato giorni fa il Tribunale Amministrativo di Berlino. Una sentenza che il ministro degli interni Alexander Dobrindt intende però ignorare. Questa controversia giuridica mette notevolmente in difficoltà gli agenti della polizia di frontiera, ci spiega l'esperto di diritto Jürgen Bast. Da un lato, gli agenti devono attenersi ovviamente alle leggi in vigore e rispettare le sentenze dei tribunali. Dall'altro, devono obbedire agli ordini del ministro degli interni e mettere in atto le sue direttive. Il caos alle frontiere tedesche è quindi destinato a proseguire, come anche il braccio di ferro fra il governo di Friedrich Merz da un lato e i tribunali, la Commissione europea e i paesi limitrofi della Germania dall'altro, che chiedono la fine dei controlli a tappeto ai confini.
L'ultimo servizio oggi arriva dalla Cina, dove questa mattina è iniziato il Gaokao, che è il temutissimo esame annuale di ammissione all'università. Per 4 giorni milioni di studenti cinesi saranno testati su una serie di materie. Chi otterrà i punteggi più alti potrà accedere agli atenei migliori del paese. Per tutti gli altri, l'accesso alle migliori carriere lavorative sarà off limits. Ci racconta queste giornate Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia.
La chiamano la prova che decide la tua vita. Non superarla significa rinunciare a un'università di qualità e dover accettare un futuro lavorativo meno prestigioso. Il Gaokao è più di un esame di ammissione all'università, è un rito di passaggio dai contorni spesso drammatici. Agli esami cominciati oggi prendono parte 13 milioni e 350 mila giovani in tutta la Cina. Introdotto per la prima volta nel 1952, il Gaokao testa le competenze in cinese, matematica, una lingua straniera e più materia scelta tra storia, fisica, chimica, biologia o scienze politiche. Gli studenti iniziano a prepararsi anni prima, con carichi di studio giornalieri che possono superare le 12 ore. Senza una performance quasi perfetta, gli istituti più prestigiosi come la Tsinghua di Pechino o la Jiaotong di Shanghai diventano inaccessibili. Le maggiori università hanno aggiunto alcune decine di posti, introducendo 29 nuovi corsi di laurea in materie strategiche per il governo, come intelligenza artificiale, robotica, transizione energetica e governance digitale. Fino a martedì la vita di milioni di famiglie e di intere città ruoterà intorno all'esame. I governi locali hanno disposto servizi di trasporto gratuiti, parcheggi speciali, divieti di rumore e cambi nel traffico per garantire il silenzio assoluto nei pressi delle scuole. Genitori e nonni seguono invece spesso rituali scaramantici, cucinando pasti porta fortuna. Sì, perché il Gaokao è un vero spartiacque sociale che definisce mobilità e opportunità future degli studenti, il simbolo di un sistema meritocratico ma spietato.
E con questo è tutto, buona giornata.